Young Radio Magazine.
Questa prima puntata della stagione 2024-2025 di Magazine, l'editoriale abbiamo fatto il riassunto di cosa è successo quest'estate, sia sul piano internazionale che sul piano nazionale, un minimo, un riassuntino brevissimo di questo mese e mezzo in cui non ci siamo sentiti. Poi ovviamente abbiamo fatto le nostre notizie dall'Italia e dal territorio, abbiamo puntato anche sulla notizia della Ferrari che torna a vincere a Monza, ma non tanto per parlare di auto, ma per parlare dell'impatto sulla città di Monza di questo ennesimo Gran Premio, e abbiamo parlato appunto con Chiara Pedersoli, di cittadino di Monza Brianza, che ci ha raccontato come è andata, e devo dire, da quello che ci dice lei, è andata molto bene. Poi infine, per la nostra rubrica Uno Sguardo Oltre i Cortili, la rubrica degli esteri, abbiamo fatto l'elenco dei temi che avevamo lasciati aperti nel mese di luglio, e che in un solo caso c'è una novità: nel caso delle elezioni degli Stati Uniti ci eravamo lasciati con la candidatura di Joe Biden alle elezioni di novembre, invece nel frattempo la candidata si chiama Kamala Harris. Abbiamo parlato della Francia, dove ancora non c'è un governo, e abbiamo parlato di due conflitti che drammaticamente restano aperti, cioè la guerra in Ucraina, che adesso non è più solo in Ucraina ma anche in un pezzettino della Russia, nella regione del Kursk, dopo l'ingresso delle truppe di Kiev in territorio russo, e poi la situazione di Israele, tra il dramma delle famiglie degli ostaggi ancora in mano a Hamas e il governo Netanyahu, che ormai resta praticamente isolato in tutto il mondo, con gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, gli alleati storici che cominciano seriamente a fare pressioni perché si raggiunga un cessate il fuoco.
Punto e a capo.
Bentornati ascoltatori, bentornate ascoltatrici, ci eravamo lasciati a luglio per la pausa estiva e questa settimana riprendiamo la nostra programmazione. Ovviamente durante l'estate sono successe cose in tutto il mondo e purtroppo il saldo non è positivo. I conflitti più importanti che abbiamo seguito, quello ucraino e quello medio orientale, continuano ad essere combattuti sul campo, e le buone intenzioni di tanti mediatori o aspiranti tali per ora non sono bastate per fermare le armi. Viviamo in tempi dove la guerra è tornata a diventare il modo di rapportarsi tra molti paesi. C'è chi pensa ad ottenere qualcosa sparando, come Putin, Netanyahu o Hamas, e chi taglia spese sociali per aumentare il budget bellico, come noi. La situazione politica italiana è invece stabile, al netto dei giochi e giochetti all'interno della maggioranza. Il sondaggio realizzato dall'Hub 21 per la Kermesse della Piazza di Affari Italiani, che si è tenuta a Celi e Messapica a Brindisi, spiega che il 58,2% degli italiani promuove la presidenza del Consiglio e il 57,9% la ritiene una leader matura. La replica di Giorgia Meloni, ovviamente soddisfatta, è stata quella di non sbilanciarsi sulle misure che dovranno essere varate nel futuro prossimo, anche perché il gradimento in crescita della Premier, probabilmente veritiero, si basa sull'abilità dei suoi consulenti per i media. La manovra è infatti ancora da scrivere, gli obiettivi che si sono dati, riduzione delle tasse, sostegno ai giovani, famiglie, natalità, interventi e sgravi per le imprese che assumono, sono tutte alla ricerca di fondi di copertura. Anche perché entreranno presto in vigore i vincoli dettati dalle nuove regole del patto di stabilità dell'Unione Europea, che condizioneranno la legge dello Stato sull'esercizio di bilancio per il 2025 e casomai si dovrà tagliare piuttosto che erogare. Ed è qui che potrebbe prodursi un cortocircuito tra le posizioni anti-europeiste di Salvini, quelle filo-europee di Tajani e la neutralità di Fratelli d'Italia. Se non riusciranno a tenere fede agli impegni con gli elettori per colpa, tra virgolette, dei vincoli europei, riparteranno le bordate contro Bruxelles oppure ammetteranno di avere promesso la Luna? Scommettiamo che sarà la prima, riaprendosi le ferite tra Italia e gli altri paesi europei che contano. Sul piano internazionale non è la stessa cosa per la posizione futura dei Fratelli d'Italia, che a novembre vinca le presidenziali Donald Trump o Kamala Harris. Dai sondaggi, dopo il ritiro di Joe Biden, la corsa è tornata molto aperta. Con una presidenza Harris, lo statuto quo dei rapporti USA-Europa restano quelle attuali, incluso l'impegno a favore dell'Ucraina. E ovviamente l'ondata nera, dopo essersi dimostrata ininfluente alle ultime europee, uscirebbe ulteriormente indebolita dopo il ritiro obbligatorio, in caso di sconfitta, di Donald Trump. In Brianza, durante l'estate, fortunatamente non sono registrati casi di cronaca o meteorologici fuori dal normale. Anche noi abbiamo toccato con mano gli effetti del cambiamento climatico, con le lunghe settimane senza piogge, sopra i 35 gradi. La cosa più importante alla fine è stata forse la vittoria della Ferrari a Monza dopo 5 anni e del Gran Premio all'interno del più grande parco recintato europeo. Ne parleremo oggi. L'anno che si apre, noi seguiremo come sempre l'attualità del nostro territorio e del mondo, perché la nostra visione dei fatti non è possibile capire il mondo se non si capisce il proprio cortile. Tutti a bordo, quindi.
Le notizie.
Via l'assegno unico è come la radiocronaca sullo sbarco dei marziani, commenta ironica Eugenia Roccella, ministra per la famiglia e pari opportunità. Da Via 20 settembre giunge una nota secca, fantasiosa e senza alcun fondamento l'ipotesi di tagli agli assegni per figli in vista della prossima manovra, e poco dopo la stessa Giorgia Meloni diffonde un video in cui al fianco del ministro Giancarlo Giorgetti invita a diffidare delle ricostruzioni, dato che la legge di bilancio la dobbiamo ancora cominciare a scrivere, riaffermando che al contrario l'assegno unico questo governo l'ha aumentato e che per difenderlo sta dando battaglia in Europa. Dei contorni di questa dare battaglia da parte del governo però si sa pochissimo, anzi nulla, se non che la prima fase della battaglia l'Italia evidentemente l'ha persa, visto che dopo la lettera di messa in mora del febbraio 2023 e l'avvio della procedura di infrazione sull'assegno unico del novembre 2023, la fase di interlocuzione politica non ha evitato che il 25 luglio la Commissione deferisse l'Italia alla Corte di Giustizia Unione Europea per il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori mobili di altri stati membri della UE in relazione alle prestazioni familiari loro concesse. La risposta dell'Italia non ha tenuto sufficientemente conto dei rilievi della Commissione, nota Bruxelles nel darne notizia.
La figura del tutore volontario è indispensabile per i minori stranieri non accompagnati, non solo per il supporto burocratico ma anche per la vicinanza umana. Per questo motivo c'è bisogno di più persone che si rendano disponibili a ricoprire questo ruolo. A volte, tuttavia, ci sono delle notizie che possono spaventare chi ha intenzione di candidarsi, come quella della tutrice volontaria di Bologna che ha rischiato di dover pagare circa 20.000 euro tra multe, spese illegali e risarcimenti per danni causati dal minore di cui le era stata data la tutela, che ha guidato senza patente un mezzo di proprietà della comunità per minori in cui era accolto. Una storia che per fortuna si sta risolvendo positivamente per la donna. La legge parla chiaro, chiedere a lei questi soldi è legittimo. Nessuna paura quindi per chi vuole mettersi a disposizione per un'esperienza faticosa ma estremamente arricchente, come sottolinea Paola Scafidi, presidente dell'Associazione Nazionale Tutori in Rete. Il fatto non sussiste perché non convivendo col minore non ha quegli obblighi che competono al genitore o al tutore che convive con il tutelato. Queste richieste quindi non devono preoccupare eccessivamente.
A Trieste, punto d'ingresso in Italia delle rotte balcaniche, le associazioni e le realtà che portano aiuto a chi giunge in città sono testimoni diretti dell'evoluzione del fenomeno migratorio e raccontano delle molte famiglie che trovano rifugio nei dormitori messi a disposizione dalla Caritas. Secondo il monitoraggio che International Rescue Committee Italia e Diaconia Valdese pubblica ogni mese sugli arrivi della città giuliana, i profili vulnerabili come minori stranieri non accompagnati, le donne sole e le famiglie appunto erano a luglio il 42% del totale. I nuclei familiari nello specifico erano il 16% del totale nelle presenze. Non credo sia una questione di disinteresse, dice Giulio Zeriali di Diaconia Valdese, è un momento di difficile gestione ma c'è una comunicazione diretta con la prefettura su questo, immagino che ci stiano lavorando. Le famiglie vengono da paesi diversi rispetto a quelli di provenienza degli adulti singoli. I nuclei che hanno fatto richiesta d'asilo in Italia provengono da Kosovo, Iraq e Nepal, continua Zeriali, mentre chi se ne va verso altri stati in Europa spesso viene da Kurdistan, Turco, Afghanistan o Siria. Nello specifico, sempre secondo il report mensile, il 65% delle famiglie segnalate viene dal Kurdistan turco e il 15% dalla Turchia. I nuclei percorrono la stessa rotta dei maschi adulti con maggiore assistenza da parte delle organizzazioni dei trafficanti, spiegano Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, ICS, associazione triestina che si occupa di accoglienza. Sono meno veloci e passano il confine, hanno bisogno di un cambio di soggetto trasportatore. Forse è questo il motivo per cui le vediamo di più. Non saprei dire se c'è effettivo aumento, se c'è una maggiore visibilità per motivi logistici.
Chiamata spesso in causa alla vigilia della stagione estiva, sperando che possa essere la risposta un anno di tavole imbandite di tutto e di più, la dieta mediterranea va oltre tutte le mode dei regimi consigliati per mantenere salute e benessere. Un'alimentazione ricca di cereali, legumi, frutta, verdura, pesce e pasta è povera di prodotti di origine animale che fin dagli anni 50 del secolo scorso, biologi, nutrizionisti e medici raccomandano per contrastare le malattie proprie della società industriale. C'è però chi afferma che siamo davanti alla mitizzazione di un modello che non corrisponde a nessuna precisa realtà storica, geografica del Mediterraneo, visto che, per esempio, ancora nella prima metà del Novecento, olio, grano e vino, la cosiddetta Trinità Mediterranea, entravano solo nelle cucine dei ricchi, direzione verso cui vanno da sempre gli studi di Vito Teti, uno dei massimi esperti di antropologia e alimentazione, che nel suo ultimo libro Dieta Mediterranea, in realtà mito e invenzione, edito da Trecani, traccia un quadro di un modello a quanto pare inesistente nella storia. Dice Teti: io preferisco parlare di cultura alimentare del Mediterraneo più che di dieta mediterranea. Questo vuol dire che esistono delle culture tradizionali simili in tutti i luoghi del Mediterraneo, ma nello stesso tempo sono diversificate a seconda dei luoghi, delle produzioni, dei ceti sociali e dei diversi periodi storici. Per cui un'idea di dieta mediterranea fissa, come dicevo, è un modello. Se poi consideriamo che questo tipo di alimentazione non considera assolutamente quello che mangiano nei paesi africani, l'altra sponda del Mediterraneo, dobbiamo dedurre che il problema è quello di storicizzare culture alimentari che si modificano nel tempo e che oggi si devono misurare con altri modi di mangiare, con altre tradizioni, con altri prodotti che arrivano da lontano.
Una imponente epidemia di Mpox, il cosiddetto vaiolo delle scimmie, si sta espandendo nell'Africa orientale e meridionale. Come riferito dall'UNICEF, più di 200 casi confermati sono stati rilevati in 5 paesi: Burundi, Ruanda, Uganda, Kenya e Sudafrica. E hanno colpito soprattutto i bambini e la comunità vulnerabile. La nuova variante del virus, Clade LB, è stata identificata in tutti i paesi sopracitati, ad eccezione del Sudafrica, e desta preoccupazione per il suo potenziale di trasmissione a gruppi di età più ampi, in particolare i bambini piccoli. Il nuovo ceppo di Mpox rappresenta una grave minaccia per i bambini e le famiglie vulnerabili, spiega la direttrice regionale dell'UNICEF per l'Africa orientale e meridionale, Etleva Cadilli. Oltre all'immediata risposta salvavita, agli sforzi di comunicazione del rischio e alla collaborazione trasfrontaliera, è necessario dare priorità agli interventi per il rafforzamento generale del sistema sanitario, la continuità del servizio assistenziale e l'attenzione mirata ai programmi che sostengono il benessere generale dei bambini. Oltre agli effetti diretti della malattia, permangono le preoccupazioni per l'impatto secondario dei focolai di Mpox sui bambini adolescenti, tra cui lo stigma, la discriminazione e le interruzioni della scolarizzazione e dell'apprendimento.
Nel 2023 in Canada sono letteralmente andati in fumo 15 milioni di ettari di foresta, il 4% della superficie boschiva totale del paese, colpa dei vasti incendi che sono sviluppati, intaccando in modo che non è ancora calcolabile la capacità delle foreste canadesi di immagazzinare carbone a lungo termine. Non solo, l'entità degli incendi boschivi, sostiene un gruppo di ricercatori di Jet Propulsion Laboratory della NASA, ha causato un'emissione annuale di combustibili fossili superiore a quella del 2022 di 7 dei 10 paesi più emittenti del pianeta. Solo Cina, India e Stati Uniti hanno fatto peggio. Le foreste canadesi coprono un'area di 362 milioni di ettari, che corrispondono all'8,5% della superficie forestale dell'intero pianeta. Sono un serbatoio di carbonio che strappa anidride carbonica dall'atmosfera e la intrappola, rallentando il riscaldamento climatico.
Ogni mi piace su Facebook o cuoricino su Instagram contribuisce alle febbre di milioni di data center sparsi per il mondo e di conseguenza un incremento dei consumi energetici che i colossi come Meta e Google hanno sempre più difficoltà a gestire, soprattutto in ottica green. Ma la risposta potrebbe essere il geotermico, ovvero l'energia pulita che si genera grazie allo sfruttamento di calore della terra. Proprio l'azienda di Zuckerberg ha annunciato un accordo con la startup Sage Geosystem per mettere in piedi un sistema geotermico innovativo da 150 megawatt di capacità, quindi potenzialmente 150 megawatt l'ora, pari a consumi di circa 70.000 appartamenti. Giusto per fare una proporzione, un data center di Meta, a seconda delle dimensioni, può consumare tra le 15.000 megawatt ora e i 900.000 megawatt ora l'anno. Quindi il geotermico avanzato andrebbe a considerare come una nuova rinnovabile capace di concorrere con le altre ai fabbisogni dei settori più energivori.
Il Ministero delle Infrastrutture sta studiando le carte per capire come stanziare nuovi fondi per il prolungamento della metropolitana Monza. Lo ha affermato il ministro Matteo Salvini alla festa provinciale della Lega a Brugherio. Sui tavoli romani c'è la richiesta di altri 400 milioni di euro per coprire gli extra costi del progetto inviato dal Comune di Milano. Tutti chiedono soldi, ma non abbiamo tutto per tutti, ha commentato. Su Milano e sui prolungamenti a est, a ovest e a nord stiamo investendo diversi miliardi. Sul progetto della linea 5 c'è uno sbilancio di circa mezzo miliardo. Stiamo studiando perché l'obiettivo di arrivare a Monza è salire oltre fondamentali. Faremo il possibile per venire incontro alle richieste. Il ministro ritiene altrettanto necessario il prolungamento della linea 2 Vimercate e il completamento della pedemontana, che ovviamente va concordato con i territori non calato dall'alto. Sul pedaggiamento, che sta provocando le proteste di sindaci e automobilisti, Salvini ha evocato la regione che fa il lavoro lavori e chi gestirà l'autostrada, con l'auspicio che venga avviato un ragionamento perché è giusto fare il possibile per non pesare sulle tasche dei cittadini.
Siamo di fronte ad un'emergenza nazionale che richiede impegni e fatti concreti. Così il segretario del Partito Democratico di Monza e Brianza, Lorenzo Sala, commenta le ultime vittime sul lavoro nel nostro territorio verificatesi a pochi giorni di distanza. Qualche giorno fa, infatti, a perdere tragicamente la vita è stato Mustafa, un ragazzo egiziano di 22 anni. Ora l'ennesima vittima, un uomo di 67 anni, è stato coinvolto in un incidente agricolo mortale a Velasca, frazione di Vimercate. Come Partito Democratico abbiamo messo al centro della nostra azione, anche qui nella nostra provincia, la battaglia per il lavoro giusto. Non nascondiamoci, la grande crisi di fiducia nelle democrazie liberali si è andata accentuando quando negli anni è stato indebolito il lavoro di fronte allo strapotere del mercato e nella sua squilibrata logica, secondo cui tutto si misura con il massimo profitto.
Charles Leclerc fa innamorare di nuovo i tifosi Ferrari vincendo il Gran Premio d'Italia a Monza, battendo e beffando le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, secondo e terzo. Con questa vittoria Ferrari riscrive la storia, la prima squadra a totalizzare 20 vittorie su un singolo circuito. La scuderia si era fermata infatti a 19 vittorie con il successo del 2019, finalmente sempre da Leclerc. Il compagno di squadra Carlos Sainz chiude fuori dal podio al quarto posto, ma ha contribuito alla vittoria di Charles, rallentando anche se di poco le arrembanti McLaren Papaya, che con una seconda sosta avevano montato come nuove per l'ultima fase di gara. La Mercedes di Lewis Hamilton chiude al quinto posto, tenendo dietro la Red Bull di Max Verstappen, ma in lotta per la vittoria o il podio. George Russell compromette in partenza la sua gara con un lungo in curva 1, chiudendo in settima posizione. Chiudono la top 10 Sergio Perez, Alex Albon e Kevin Magnussen. Questo è il risultato sportivo, ma di come ha retto all'impatto del Gran Premio della città il parco di Monza ne parliamo con Chiara Pedersoli, cittadini di Monza e Brianza.
L'approfondimento.
Come annunciato nelle news, oggi parliamo con nell'approfondimento in carta canta, parliamo con Chiara Pedersoli della cittadina di Monza Brianza. Buongiorno Chiara.
Buongiorno.
Ecco, parliamo di Gran Premio, abbiamo già dato il risultato, Leclerc ha vinto da 2019 che non si vinceva, la Ferrari è la prima squadra al mondo che ha 20 vittorie su un singolo circuito, questo l'abbiamo detto, ma a noi quello che ci interessava, appunto, che tu ci raccontassi, è come ha retto l'impatto di questo Gran Premio Monza.
Allora, partendo appunto dal fatto che la Ferrari ha vinto, Monza è impazzita.
Questa è la parte bella, sì.
Questa è la parte bella. Ma tutto sommato, diciamo che l'evento è iniziato e finito senza colpi, a parte la vittoria della Ferrari, senza altri grossi colpi di scena. C'era tensione, preoccupazione, chiamiamola, in autodromo alla vigilia, perché c'erano i tempi da rispettare per finire i lavori chiesti, i lavori al circuito e di ammodernamento richiesti per poter mantenere la gara a Monza, e quindi ci sono stati 8-9 mesi di stop di tutto al circuito per iniziare e finire questi lavori in tempo, e finiti quelli in tempo a cos'era, inizio agosto, tutto si è potuto organizzare praticamente con una pista nuova, con un asfalto nuovo, e quindi lì la preoccupazione era passata sui piloti, che dovevano capire come gestire appunto la gara sul circuito, certo, nuovo, i cordoli nuovi, tutto nuovo. L'ha capito la Ferrari, gli altri non l'hanno capito, e quindi questo è stato la parte che, diciamo, ha caratterizzato il Gran Premio di quest'anno, che ha fatto un nuovo record, perché i dati ufficiali di FIAS e di ACI Milano dicono che sono stati 330.000 gli spettatori passati al parco in tre giorni, e sono stati 30.000 in più, mi pare, del 2023, sì. E quindi anche quello è stato un nuovo record. Hanno funzionato tutte quelle strutture che sono state realizzate per permettere una uscita, un deflusso più sicuro degli spettatori, quindi i sottopassi che sono stati realizzati su richiesta apposta, perché erano strutture che avevano i loro anni e anche chi non è mai andato alla Formula 1, ma per esempio a vedere la Formula 1, ma chi è stato per esempio al concerto di Bruce Springsteen nel parco di Monza, si era trovato in un imbuto all'uscita, anche pericoloso, diciamo, sì, proprio per la mancanza di strutture. Sono stati realizzati dei sottopassi per permettere un deflusso in sicurezza degli spettatori e hanno funzionato, la viabilità ha funzionato, la sicurezza non ha avuto criticità particolari, quindi il Gran Premio, il nuovo Gran Premio, la nuova Monza, diciamo, quella che è stata chiamata la nuova Monza, si è chiusa positivamente, sia dal punto di vista degli organizzatori, che erano tutti contenti, sia dal punto di vista dei tifosi, che erano ancora più contenti gli organizzatori. E adesso tutti gli occhi sono guardano al futuro, perché il Gran Premio di Monza, cioè il weekend di Monza, ha rappresentato anche il momento per mettere sul piatto il futuro del GP d'Italia, perché il contratto è in scadenza al 2025, nel 2025, ma sembrerebbe che sul tavolo ci sia il rinnovo fino al 2030. Quindi anche questo dovrebbe essere un punto a favore comunque degli interventi dell'appuntamento all'autodromo nazionale, per cui sono stati spesi comunque fior di milioni di euro per rimanere al passo con le richieste della Formula 1.
Certo. Senti, ma c'è anche un fuori Gran Premio a Monza?
C'è un fuori Gran Premio, sì, se si parla del fuori GP, sono gli eventi che vengono organizzati fino all'anno scorso, sì, erano principalmente a Monza. Da quest'anno sono stati anche diffusi sul territorio, perché il GP di Monza è cioè l'autodromo nazionale è nel parco di Monza, certo, però il parco di Monza non si affaccia solo su Monza, quindi certo, ci sono più comuni coinvolti. E quest'anno gli eventi del fuori GP hanno coinvolto Biassono, hanno coinvolto Vedano, come sempre, da cui passano tipo 30.000 spettatori in tre giorni per entrare al parco, e sì, quindi è sempre molto coinvolto anche dal punto di vista degli eventi, ma sono arrivati anche a Lissone, per esempio, e anche con degli eventi ad Arcore e a Lesmo. Quindi tutto sommato si è cercato di coinvolgere, hanno cercato di coinvolgere anche tutti il territorio, sì, in questo evento, perché giustamente comunque è una cosa che riguarda non solo la città, ma tutti quanti. Poi è ovvio che i riflettori sono certo, sulla città, e in città quest'anno c'è stato il concerto di Mattia Bazar, che ha riempito la piazza Trento Trieste, la piazza del comune, con un nuovo sistema di sicurezza, un nuovo sistema di ingressi e di uscite, perché il concerto era gratuito, però chiaramente certo, monitorato per la sicurezza, e anche quello è stato un successo, perché è stato comunque la piazza si è riempita notevolmente per questo evento.
Benissimo, Chiara, polemiche mi sembra che non ci siano stati, no? Solite polemiche
limitate
no, molto.
Alla fine sì, è stata una festa. Comunque sì, vabbè.
La vittoria della Ferrari penso che.
Sì, l'unica polemica, sì, di quest'anno, se proprio vogliamo cercare, sì, una polemica, ma più che una polemica, è stata la delusione, è stata l'assenza delle frecce tricolori. Che però purtroppo erano, sì, purtroppo per loro, perché vabbè, erano impegnate nel tour, sì, nel nord, in
esatto,
Nord America,
in Nord America, sì,
che li ha tenuti impegnati per tutta l'estate, e avevano l'ultima esibizione il 26 di agosto, e già ad agosto comunque avevano annunciato, sì, che non avrebbero fatto in tempo a ritornare, perché in effetti magari non ci si pensa, però le frecce tricolori, che avevano l'ultimo impegno il 26 di agosto in Nord America, non è che poi le caricano su un aereo e le portano di qua, no, tornano le frecce tricolori, sì, sorvolando l'oceano, facendo il loro percorso per ritornare alla base in Italia, certo, e quindi era un po' di strada che dovevano fare, non ce l'hanno fatta, sì, ad arrivare per il primo di settembre, perché quest'anno è stato proprio prestissimo il Gran Premio.
Sì, sono aerei che non hanno tanta autonomia, quindi avranno fatto diverse tappe ovviamente.
Sì, e quindi quello ha creato un po' di delusione, sì, sì, perché comunque è sempre un appuntamento molto... Certo. molto sentito, però tutto sommato poi tra spettatori sulle tribune, sì, c'era stata la polemica per i prezzi, però quella sì, era già al momento dell'apertura dei botteghini, certo. E già adesso sono in vendita da questa settimana i biglietti per il 2025, per il chi fosse sì, interessato, certo. Ci sono già la prevendita dei biglietti di Imola e di Monza per il 2025, e chi è andato o a Imola o a Monza con il biglietto in possesso, mm-hmm, può avere uno sconto sul biglietto dell'anno prossimo che è meno del 10%, però certo, tutto sommato, se uno è interessato può certo, far certo, comodo.
Chiudiamo, Chiara, abbiamo 2 minuti per chiudere, sì, con l'attualità, perché purtroppo ieri c'è stato un nubifragi potentissimi in Lombardia, ma soprattutto in Piemonte, dove è stato molto, molto più grave che da noi. Milano abbiamo visto mezza lagata al Seveso che sono andato. Com'è andata a Monza nella provincia?
Allora, sì, posto che appunto c'è questa, è arrivata questa perturbazione, che in realtà sono due, e quindi quello è stato il primo tempo della perturbazione che arrivava dalla Spagna, dalla Francia, e il secondo tempo arriva domenica, e quindi sono un nuovo peggioramento previsto domenica e lunedì con temporali forti. La situazione in Brianza è stata è stata di disagio, perché si sono registrati allagamenti e chiusure di strade e sì, blackout, qualche albero caduto, però tutto sommato non è stata drammatica come è stata in altre occasioni purtroppo recenti, che hanno segnato molto di più il territorio. Ha iniziato a piovere all'alba, poi c'è stata una piccola tregua, poi ha piovuto dalle 10 in avanti, ma per fortuna ha smesso nel primo pomeriggio, e quindi certo, il tempo di far smettere di piovere pur incessantemente per diverse mm-hmm, ore, sì, ha permesso di far rientrare tutte le situazioni di allagamento. A Monza sono state chiuse Viale Campagna, Via Philips, la zona di Via Borgazzi era parzialmente transitabile, mm-hmm, ci sono stati disagi in Statale 36 sulla Milano Meda, come sempre viene da dire, certo, per rallentamenti, però tutto sommato situazioni gravi non ce ne sono state, e incrociamo le dita
per fortuna. Grazie Chiara Persoli del cittadino Monza Brianza. Ovviamente sul sito del cittadino trovate gli aggiornamenti in tempo reale di cosa succede in Brianza, e poi soprattutto l'appuntamento in edicola. Grazie Chiara ancora.
Grazie a voi.
Oltre il nostro cortile.
Ed eccoci al primo appuntamento di stagione di quello che accade oltre il nostro cortile, quindi l'estero, che è un estero vicino, e potremmo dire siamo tornati a luglio, perché i temi
sono
sempre...
Le cose che ci siamo lasciati a luglio,
esatto,
qualcuno
esatto,
ha avuto un'evoluzione, altre invece no.
E ne parleremo, perché intanto cosa succede in Francia? Dopo le Olimpiadi, che tutto sommato sono andate bene, le critiche ci sono state, ma poi alla fine sono state una delle più belle edizioni, dal mio punto di vista, ma non
coincido,
solo dal mio,
coincido,
esatto, non solo per il medagliere italiano che si è arricchito, ma soprattutto perché è stata veramente una bellissima, come dire, visione di una Parigi e lo sport che è sì, stata messa insieme arte, cultura e sport. Poi ovviamente ancora è cronaca di questi giorni quello che sta succedendo nei confini dell'Europa, ovvero l'Ucraina con la Russia. C'è stato un cambio di governo proprio in Ucraina in questi giorni, ma soprattutto l'estate ha visto questo sfondamento dell'Ucraina in Russia, esatto, anche se poi il Donbass pare si stia resistendo la Russia. Quindi insomma ci sono dei rimescolamenti, e poi la spina nel fianco di Biden, potremmo dire così.
Eravamo lasciati che era candidato ancora Biden.
Esatto, questo è vero, qualcosa è cambiato, esatto, non c'è più Biden candidato, ma c'è la Harris. Ma sappiamo che, per esempio, a proposito di candidatura, la Harris non sta tanto lavorando sull'estero e sta lasciando proprio sì, a Biden, esatto, questa matassa della guerra in Medio Oriente, dove ormai Bibi Netanyahu è sempre più isolato a livello mondiale. L'ultima notizia di questi giorni è che la Gran Bretagna, è vero che su 300 credo licenze gliene ha tolte 30, ma è un punto importante. Quindi questi sono i temi con cui Ci siamo lasciati a luglio, ma riprendiamo a settembre.
E devo dire, purtroppo, almeno in un paio di casi, ovviamente, quando parliamo di guerra, sì, c'è stata questa mossa a sorpresa di Zelensky e dei suoi strateghi militari, quella di aprire un fronte di guerra dentro il territorio russo, nello specifico nella regione di Kursk, che è ovviamente al confine con l'Ucraina. Con questo blitz sono entrati le truppe ucraine dove nessuno se le aspettava. Zelensky ha chiarito che ovviamente non avanza nessuna rivendicazione territoriale in territorio russo, ma semplicemente anche per avere un asset quando arriverà il momento di negoziare. Il fatto che soldati russi stiano occupando 30 km quadri nella regione di Kursk è una carta da giocarsi sul tavolo del negoziato. La reazione di Putin è stata furibonda. C'è lui che ha invaso l'Ucraina e nel giusto, e adesso che l'invadono la Russia, ovviamente sono terroristi quelli che lo fanno. La risposta è stata sul piano missilistico, con attacchi anche a Leopoli, anche in città, anche Kiev, città anche molto lontane dal fronte di battaglia. Ma il discorso è che nel Donbass, se Zelensky si aspettava che Putin richiamasse le truppe del Donbass per difendere la patria, e questo, se vogliamo, è stata la parte sbagliata del calcolo, perché Putin non ha spostato i suoi dal Donbass e quindi sta combattendo su due fronti, e la situazione militare sul campo comincia a essere veramente pesante, soprattutto per l'Ucraina, per via della mancanza di soldati. Abbiamo visto le foto, ma anche la Russia, abbiamo visto le foto di questi soldati russi fatti prigionieri a Kursk. Sono ragazzini, veramente ragazzini, soldati di leva, giovanissimi, ma d'altra parte, come sappiamo, in Ucraina stanno ormai combattendo persone che in altri paesi per motivi di sarebbero molto lontani dalle trincee. Comunque una situazione dalla quale ancora non si riesce a capire dove andrà a parare. Tutti stanno aspettando, è come se tutti aspettassero a novembre per capire chi vincerà le elezioni degli Stati Uniti, perché se dovesse vincere Kamala Harris manterrebbe la linea di Biden di sostegno all'Ucraina, se dovesse vincere Trump ha già anticipato che lui in 24 ore risolve il conflitto, perché obbligherebbe Zelensky ad accettare che il Donbass entri a far parte della Russia. Quindi diciamo che le voci non sono ferme, sono purtroppo in movimento, ma siamo lì. Diverso invece in Israele, dove, come dicevi, Bibi Netanyahu è totalmente isolato. È la notizia peggiorativa della situazione, che si è aperto un nuovo fronte in Cisgiordania, dove l'esercito israeliano sta dando manforte ai coloni nel processo di espulsione e anche di uccisione, purtroppo sono molte diverse persone, di palestinesi che vivono in Cisgiordania. I partiti oltranzisti che fanno parte della maggioranza di Netanyahu dicono apertamente che l'obiettivo è mandare via tutti e appropriarsi di quelle terre. L'alibi ufficiale da parte di Netanyahu è che lì ci sono terroristi di Hamas, anche se un territorio controllato dall'autorità nazionale palestinese, e quindi il terrorismo, come sappiamo, da dappertutto. Nel frattempo sono morti altri 6 ostaggi che sono stati ammazzati da Hamas prima che arrivasse l'esercito israeliano, e sarebbero stati quelli che si sarebbero salvati con un cessate il fuoco. Sono ancora un centinaio quelli in potere di Hamas. Le manifestazioni sono ripartite contro il governo Netanyahu sulla vicenda degli ostaggi in mano di Hamas, e domenica scorsa hanno manifestato 500.000 persone in tutto Israele contro Netanyahu, che è un numero molto grande per un paese con pochi milioni di abitanti, ma soprattutto dopo la Gran Bretagna, che ha deciso di non vendere alcune armi a Israele, e si vocifera che Biden in qualsiasi momento, proprio a questione di forse di ore, proporrà alle due parti un negoziato, una tregua concordata, che è l'ultima spiaggia, dopodiché cambierebbe la linea degli Stati Uniti. E questo, forse ci agganciamo agli Stati Uniti, perché una partita che ci siamo lasciati a luglio, quando tutto sembrava ormai abbastanza definito, c'è stato il colpo di scena noi in realtà l'avevamo anche anticipato, che era nell'aria, diciamo, no? Il passo indietro di Joe Biden, che continua a gestire la politica estera, e la discesa in campo della sua vicepresidente Kamala Harris, 59 anni, contro un candidato, Donald Trump, di 78. Quindi sono invertite le parti, quindi il tema dell'età è uscito dal dibattito, perché Kamala Harris è una signora, come dovrebbe essere più o meno tutti i politici, e non va a infierire su quell'argomento lì, mentre invece Trump è rimasto senza praticamente l'unico argomento che aveva, che era quello dello stato, diciamo, di salute fisica e mentale di Joe Biden. La Harris ha scelto come candidato vicepresidente Tim Walz, che è il governatore di Minnesota, Minnesota è lo stato con più musulmani e negli Stati Uniti, quindi diciamo su posizioni molto critiche rispetto a Israele, lui fa parte dell'ala più progressista, più a sinistra del Partito Democratico, e forse capiamo adesso come mai ha scelto lui rispetto ad altri candidati più moderati, perché lei che si è moderata, quindi si è coperto a sinistra col vice per poter fare una grande apertura al centro e addirittura preannunciando che in caso di vittoria riserverebbe un dicastero a un esponente repubblicano. Quindi ecco, grandi segnali di distensione per porre fine alla grande spaccatura che è significata la presenza di Donald Trump nella politica, e i sondaggi che sono a luglio erano meno 4 per Biden, cioè meglio Trump aveva 4 punti in testa, gli ultimi sondaggi dicono di una Kamala Harris che è in testa per 2-3 punti, vuol dire che il Partito Democratico ha recuperato con questo cambio di candidato quasi 7 punti allo stato dell'arte. Vedremo, di certo di qui a novembre parleremo ancora, perché la cosa è veramente molto interessante anche rispetto ai riflessi su di noi, sull'Europa, cioè il rapporto con gli Stati Uniti come sappiamo è fondamentale, siamo all'interno della NATO, l'alleanza difensiva che gestita in qualche modo da loro, è un grandissimo cliente e chi detta legge su tante regole internazionali, non è indifferente che sia un presidente di un colore o dell'altro, che sia blu o che sia rosso. Chiudiamo appunto con la Francia, dove i rossi non se la stanno passando bene, o meglio Macron non sa che pesce pigliare. Vi ricordate che ci eravamo lasciati con la totale incertezza, con la tregua olimpionica, cioè Macron ha detto tregua olimpionica, se ne parla dopo. Nel frattempo la sinistra aveva fatto la propria mossa, candidare Marine Tondelier, che è una socialista che lavora nel gabinetto dell'Hidalgo, che è la sindaca di Parigi, una donna con una carriera molto importante nella pubblica amministrazione, una, possiamo dire una moderata tranquillamente, e Mélenchon che ha detto io sostengo un eventuale governo della Tondelier, ma non rivendico nessun ministero. Vi ricordate che la France Insoumise di Mélenchon era il casus belli, era il motivo per il quale tutti dicevano se ci sono dentro loro o no. E lui ha detto no, noi sosteniamo da fuori, non abbiamo bisogno di entrare nel governo. Cosa è successo nel frattempo? Che Macron comunque sta girandoci attorno, non riesce a fare un governo che non sia quello di la Tondelier, che al momento non accettano, cioè sostanzialmente nessuno può governare da solo, quindi o nelle prossime settimane maturerà quello che lui chiama la versione francese di responsabili italiani, ricordate i responsabili italiani, cioè persone che diciamo che in nome di fare un governo si smarcano dalle proprie appartenenze, anche perché ci sarebbero numeri, nel senso che se l'ala riformista della sinistra, cioè i socialisti, i verdi eccetera, qualche indipendente, i repubblicani e quelli di Macron si mettessero assieme, avrebbero i numeri per governare, però questo vorrebbe dire fondamentalmente che le sinistre si spaccherebbero, avrebbero una opposizione fuorivonda proprio da sinistra, così come ce l'avranno da destra con Marine Le Pen sicuramente, quindi ecco, sarebbe una vittoria di Pirro per la sinistra, quella di riuscire a fare un governo così, ma il punto è che Macron è veramente un po' un impasse, non può sciogliere di nuovo le camere fino all'anno prossimo, perché per un anno, cioè quando tu l'hai sciolto come ha fatto lui a luglio, non puoi riscioglierli prima di un anno. Nel frattempo però, se il suo obiettivo era quello di restare a galla, ci sta riuscendo, perché lui ha ancora 2 anni di mandato e come sappiamo in Francia è un paese nel quale il presidente ha tantissimi poteri, quindi lui praticamente sta governando senza governo e può permetterselo. Ecco, in Francia mi dicevano persone che lavorano là, ormai la gente ha detto ma alla fine cosa ci serve un governo? Certo, se in un sistema come quello francese non c'è un governo, vuol dire che in qualche modo si è tornato a Napoleone III, alla monarchia, all'impero francese a metà dell'Ottocento, quando appunto a governare era un sovrano e non un presidente.
Young Radio Magazine.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano. Carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune. Fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui Anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure. Persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.